your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. Doc. Doc, doc, doc. Doc. Doc.
E come sempre preceduta dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo sket di Gegè Telesforo, parte la consueta rubrica Ascolti Doc, che oggi ospita quella che una volta si poteva chiamare una giovane promessa, ma in realtà ormai è una realtà ben consolidata del panorama musicale internazionale. Abbiamo dall'altro capo del telefono il batterista Luca Caruso, che appunto ringrazio per essere qui ai nostri microfoni. Ben arrivato, Luca.
Grazie, grazie.
Perfetto, allora caro Luca, intanto come insomma già detto in privato, grazie mille per la tua presenza. Poi parleremo in maniera più diffusa di quello che ti riguarda direttamente, ma come tu ben sai c'è un percorso previsto, già stabilito per questa rubrica, che si chiama per l'appunto Ascolti Doc, perché l'ospite di turno, in questo caso appunto il batterista, tastierista e compositore Luca Caruso, ci porta un suo brano Black del cuore. E oltre che annunciarcelo, prima di farcelo sentire, ci spiega i motivi di questa scelta. Allora, caro Luca, che cosa ti ha portato a scegliere il brano e soprattutto di quale brano si tratta?
Guarda, in verità la scelta di questo brano è stato molto difficile, perché per me tantissima musica del mio, diciamo, i miei inizi musicali vengono da artisti black da tutto il mondo, soprattutto afroamericani.
Ci speravo.
Però per questa scelta ho deciso di far partire il pezzo di D'Angelo, Spanish Joint, dal disco Voodoo, che in sé tutto il disco per me è un disco molto importante, perché all'epoca, insomma, quando l'ho sentito per la prima volta avevo forse 12-13 anni, non mi ricordo benissimo, insomma stavo alle medie, ed ero, ascoltavo solo jazz, diciamo, a questo punto, e continuo ad ascoltare tantissimo jazz, però a questa età ascoltavo quasi solo jazz, grazie a mio padre, che lui è un
che salutiamo, tra l'altro, jazz, insomma.
Quindi sì, salutiamo il Don Caruso.
Benissimo, baciamo quindi le mani, come si dice in questi casi.
E quindi per me questa scoperta è stata molto importante, perché, se mi ricordo bene, era un amico del liceo più grande, che magari aveva un ascolto un po' più ampio di musica rispetto a me a questo punto, e lui mi fece sentire proprio questo brano Spanish Joint a scuola, me lo ricordo benissimo, e io non capivo quello che ascoltavo, capivo che comunque c'era un groove molto bello, c'erano i suoni incredibili, però questo tipo di produzione, di arrangiamento, di composizione pure, non era una cosa che conoscevo, né avevo sentito. Quindi per me è stato proprio il timing di questo primo ascolto a 12-13 anni, che poi
che ha aperto un nuovo mondo, per così dire.
Un ascolto più generale di D'Angelo. Lui non ha inciso tanti dischi, però ci sono un sacco di video incredibili su YouTube di live di D'Angelo, e lui, intorno a lui, aveva sempre musicisti molto importanti. Durante questo periodo aveva Questlove alla batteria dei Roots, aveva Pino Palladino al basso, che lui è strano come lui, Pino Palladino, a parte il cognome, diciamo, sicuramente mi sa che lui è, credo, abruzzese, di origine, non vorrei essere sbagliato, però è gallese lui, insomma. E lui in questo periodo suonava su tutti i dischi che uscivano dagli Electric Lady Studios di New York, i famosi studio di Jimi Hendrix.
Certo.
Che in questo periodo stavano creando vari album in questi studio, perché avevano tre studi, e in uno c'era D'Angelo, nell'altro c'era Erykah Badu che faceva, credo, Mama's Gun. E poi Common, il rapper Common, che faceva Like Water for Chocolate, nell'altro. E i musicisti saltavano tra i tre studio, che questa è una cosa che ho scoperto più tardi guardando un'intervista di Questlove. E lui, Questlove, parlava della creazione di questo disco di Voodoo, che D'Angelo, insomma, a parte essendo pure uno dei produttori del disco, il compositore, il cantante, suonava pure le tastiere tantissimo in questo periodo, suonava i Rhodes come il suo strumento di scelta. D'Angelo aveva questa cosa soprattutto con Questlove, il batterista, che doveva suonare come fosse più ubriaco, devi essere più ubriaco, più ubriaco, più ubriaco, più indietro al beat possibile, però senza che diventasse una cosa tipo che rallentasse, oppure che fosse
fuori tempo, certo.
Sì, oppure pigro in qualche modo, non lo so. E questo avveniva dall'influence di J. Dilla, che pure lui passava per gli studios ad ascoltare. E tanti arrangiamenti di questo disco, tra quale questo brano Spanish Joint, venivano da ore e ore e ore di jam session, guardando video di performance di musicisti soul come Bill Withers, oppure la trasmissione, non mi ricordo come si chiama, la trasmissione in TV degli anni 70.
Soul Train.
Soul Train, esatto, Soul Train. E questi guardavano questi video, si mettevano
a manetta,
a fare le gemme, poi uscivano, esatto, e poi uscivano ogni tanto usciva qualche canzone. E per me questa è stata una cosa,
una specie di folgorazione.
Io continuo a scoprire cose su questo disco che mi sorprendono.
Ti stimolano, insomma. Certo.
Esatto. E poi pure come produttore, io oltre ad essere un batterista produco, tutti questi approcci sono cose che non vedo tantissimo negli studi e negli ambienti di produzione oggi, insomma. Questa cosa di suonare, proprio di mettersi allo strumento e suonare e vedere che esce. Ovviamente loro era un'altra epoca, avevano magari, non, forse manco c'era un budget, questi stavano nello studio per anni a sì, fare il disco che non esiste.
Certo,
oggi,
certo.
Però diciamo, l'approccio è una cosa che mi...
Quindi è stata una folgorazione che ti ha un pochettino, non dico distratto, ma insomma ti ha portato ad ascolti diversi da quelli ai quali eri abituato fino a quel momento, se ho capito bene.
Esatto, sì. Però era comunque...
compatibile,
sentivo,
certo.
Sentivo questa,
insomma,
influence, certo, jazz dentro al suono.
Certo, certo.
La ritmica, l'armonia, la melodia. E infatti tantissimi musicisti su questo disco vengono proprio dal jazz.
Beh, cominciare dallo stesso Pino Palladino, insomma.
Sì.
Senti, allora, visto che, insomma, ci hai particolarmente incuriosito con questo tuo racconto, con questa specie di luce improvvisa che ti è apparsa davanti grazie all'ascolto con un tuo amico, a questo punto ti chiederei, se fosse possibile, di lanciare il brano che hai scelto, in maniera tale che poi lo ascoltiamo e poi proseguiamo la nostra rubrica parlando appunto di te come musicista e delle tue attuali esperienze.
Ok, allora io oggi ho scelto Spanish Joint di D'Angelo.
Benissimo, allora ce lo ascoltiamo. Eccoci qui, siamo tornati dopo l'ascolto appunto di questo brano D'Angelo con Spanish Joint, che è la scelta di Brano Black del cuore del nostro ospite odierno all'interno della rubrica Ascolti Doc, il batterista, produttore, compositore Luca Caruso, che voglio ringraziare anche per questa scelta molto azzeccata di brano, sicuramente che più black non si può.
Grazie a te.
Allora, superato brillantemente questo primo passaggio della nostra rubrica, che appunto è divisa in due parti, possiamo tranquillamente raccontare il tuo percorso musicale. Tu sei giovanissimo, insomma, se penso che tu facevi le medie quando usciva D'Angelo mi viene un po' il coccolone pensando appunto a quanto sei giovanissimo. Parliamo di 23, 24 anni? Quanti ce n'hai?
Sì, 24.
Perfetto. Sì. E ormai, diciamo, sei lanciatissimo, perché insomma parliamo di... L'altro giorno mi ha mandato un WhatsApp con un'immagine del suo drum kit in un palazzetto diciamo gigantesco nel quale si sarebbe esibito poco dopo. Insomma, sono rimasto abbastanza sbalordito. E, insomma, come si arriva a suonare davanti a migliaia di persone innanzitutto? Bella domanda.
Non lo so.
Beh, un po' lo saprai.
Non c'è un... ti posso dire come ci sono arrivato io.
Ovviamente, certo.
Sì, come uno ci arriva, forse nessuno lo sa, però il mio percorso è stato abbastanza diretto, però non
lineare.
Non in fretta. Sì, non, sicuramente non lineare, ma neanche in fretta. È stato comunque, ogni passaggio è stato abbastanza...
cadenzato.
Sì, ed anche lungo, non c'è mai stato questa, non ho mai saltato
un passaggio.
Non ci sono state scorciatoie, partendo proprio dall'inizio. Mio padre, che mi faceva sentire i dischi, soprattutto jazz, ma anche i Beatles, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd, tutti questi giganti della musica pop e rock, inoltre al jazz più generale. Quindi gli inizi sono stati questi di ascolto. È abbastanza, molto presto ho cominciato a suonare a 4 anni la batteria. E poi subito dopo ho cominciato a prendere lezioni private con un insegnante di Londra, si chiama Paul Cavacciuti.
Ma perché tu hai sempre vissuto
italiani,
a Londra?
Sì, io sono nato e cresciuto a Londra ed è stato sempre... un paio di anni, proprio picco, forse all'asilo sono stato a Roma, però nato e cresciuto a Londra, sì, venendo spesso in Italia a trovare mio padre e a trovare altri parenti. E poi direi forse a 13-14 anni ho cominciato a fare... corsi estivi in Italia, soprattutto a Siena Jazz. Questi corsi sono stati importantissimi per me, studiando con altro che eroi miei, ma musicisti pure magari che non conoscevo, importantissimi della scena, per esempio Mark Turner, il sassofonista, Gilad Hexelman, il chitarrista, e poi batteristi come Mark Giuliana, Jeff Ballard. Mark Giuliana soprattutto è stato molto importante, perché lui è un batterista che si esibisce in tantissimi generi musicali, che per me è sempre stata una cosa molto interessante ed importante come obiettivo, lo rimane comunque. Io adesso sono super impegnato con questo gruppo, però continuo a fare altri progetti intorno al mio lavoro con questa cantante. E questi corsi erano importantissimi, sono stati, continuano ad esserli, continuo a trovare cose nuove nelle cose che ho imparato in quegli anni. Magari ogni tanto trovo gli appunti che prendevo nelle classi e continuano ad essere
utili. Certo.
Esatto. E quindi questi corsi, diciamo, tra i 14 e i 18 anni li facevo ogni anno. E lì ho conosciuto un sacco di musicisti di tutto il mondo, dell'età mia, pure un po' più grandi magari. E poi il conservatorio a 18 anni, fatto la Royal Academy of Music a Londra, e per me il conservatorio è stato una cosa, non vorrei dire particolare, perché comunque l'ho fatto in modo tradizionale, facevo le classi, tutto l'arrangiamento, musica d'insieme, tutte queste... questi aspetti del conservatorio che sono abbastanza universali, però le due, direi, ci sono state due cose per me che mi hanno tenuto in conservatorio, perché io comunque cominciavo a lavorare, a fare tour, a fare date intorno a Londra, anche in Inghilterra, che mi dava questo assaggio del real world, diciamo.
Di quello che potevi fare, certo.
Sì, che io comunque non... onestamente non avevo tantissima voglia di studiare musica in una scuola in modo formale, non perché non avevo voglia di imparare, c'è sempre questo drive di imparare, di
certo,
crescere,
certo.
Non avevo tantissima, avevo voglia di fare, di imparare nel proprio
con la pratica anche, certo.
Sì, però c'è stato questo mio insegnante di arrangiamento, Pete Churchill, e lui è stato importantissimo per me e tutti che studiavano con lui. E poi il fatto di conoscere altri musicisti che mi hanno dato queste prime opportunità a suonare in giro alla scena jazz, che il 99% dei miei concerti in quegli anni venivano
dalla scena jazz.
Sì, del conservatorio. E quindi... direi forse già nel secondo anno del conservatorio suonavo tantissimo nella scena jazz di Londra.
Senti, appunto, ti posso interrompere un attimo, perché questa scena jazz di Londra per noi, diciamo, provinciali italiani è tuttora un oggetto di particolare attenzione e di stimoli, perché effettivamente molte cose nuove che si ascoltano al di fuori del Regno Unito comunque sono di grosso spessore, e c'è una cosiddetta nuova scena jazz. Basti pensare Sons of Kemet o altri Moses Boyd, altri musicisti che provengono da quell'entourage. È così vivace, così stimolante, mi confermi che effettivamente è un continuo, come dire, avvicendarsi di nuove idee e di nuovi stimoli? O è un'impressione,
sì,
che abbiamo noi qua, che stiamo un po' forse fuori dai giri?
Ma dipende. Guarda, la cosa che ti direi della scena jazz di Londra è che, a parte lo spazio, proprio Londra è enorme, quindi ci sono zone di Londra che hanno proprio le loro scene, hanno una scena che esiste in quel quartiere, tipo. Un po' come a New York pure ci sono, sai, i musicisti che stanno a Brooklyn e non escono da Brooklyn, oppure i musicisti che suonano nei club del Village che rimangono lì. Insomma, è proprio il fatto che Londra sia così grande che c'è questa possibilità di coltivare varie scene in varie zone di Londra, sì, contemporaneamente, esatto. Quindi c'è questa scena che, insomma, esce un po' da Londra Sud, Londra Sud-Est, che appunto, come già i due gruppi che avevi detto tu, Sons of Kemet e Moses Boyd, vengono da questa zona. Ovviamente gli Ezra Collective, che sono conosciuti a livello ormai mondiale, vengono tutti da questa zona di Londra e da questa iniziativa che si chiama, oddio, non mi ricordo il nome, è un corso che fanno di sabato al South Bank Center, che è un centro culturale dove hanno un auditorium grosso, fanno programmi per ragazzini di domenica, insomma,
iniziative culturali e musicali, certo.
Sì, è un centro proprio dove coltivano questa
iniziativa,
questa scena che, sì, mi dispiace che non mi ricordo come si chiama, perché io ci sono pure passato un paio di volte.
Non c'è problema, comunque, insomma,
comunque,
da quello che ho capito,
non
è qualcosa che spunti fuori dal nulla, insomma, c'è tutto un lavoro anche di promozione, di anche,
certo,
di consolidamento di un'offerta sia di ascolto che di pratica, se ho capito bene, che è quello che aiuta soprattutto, cioè il fatto che gli stimoli siano esterni ma siano soprattutto interni, direttamente, non dico dalle istituzioni, ma comunque da chi è preposto alla diffusione e alla divulgazione dell'educazione musicale, che insomma alla fine è quello che un po' manca dalle nostre parti.
Sì, non è un caso, come hai detto. Ah, mi sono ricordato, si chiama Tomorrow's Warriors, si chiama proprio
I guerrieri di domani,
sì.
Un nome che, diciamo, molto, sembra quasi minaccioso, ma è insomma dall'idea di qualche cosa di molto energico, di idee molto precise al riguardo. Molto bene.
Senti, in italiano suona un po' pesante, però in inglese è più...
è più enfatico che diciamo, sì. Letterale, certo. Senti, poi invece nel recente, ed è questo appunto il punto al quale siamo arrivati, questa collaborazione con questa cantautrice anglo-filippina, giusto?
Sì, esatto.
Biba Dobi, che insomma effettivamente ti sta portando in giro per il mondo, anche se tu avevi già girato abbastanza, però insomma voglio dire quest'ultima parte è particolarmente intensa, insomma raccontiamo anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che per trovare lo slot buono nel quale riuscire a pizzicarti abbiamo dovuto trovare appunto una piega tra un concerto e l'altro, perché sei sempre in giro ed era difficile, come dire, acchiapparti, giusto?
Sì, sì, ci troviamo in un... Beh, devo dire, intanto mi sa che tu sei il primo italiano che ha mai detto il suo nome bene, giusto?
Beh, vabbè, insomma.
Tutti i miei amici e parenti non riusciranno mai a dire Biba Dobi.
Che poi è semplicissimo, un gioco quasi sembra una filastrocca.
Sì. Insomma... In questo periodo, anzi, questo è un periodo abbastanza tranquillo rispetto all'anno scorso, secondo il suo percorso di tour. Io ho cominciato a suonare con lei proprio il giorno dopo la laurea, le prove per il tour estivo del 2021 erano proprio il giorno dopo la mia laurea, quindi è stato subito...
Senza soluzione di continuità, proprio uno
sì,
dietro l'altro.
Proprio a cavallo della laurea della prossima fase è stato proprio...
Quindi il famoso detto sedersi sugli allori nel tuo caso non è esistito praticamente perché...
No, non ho avuto il tempo, sì esatto. E quindi dal giugno 2021 fino a dicembre 2022 siamo stati in tour senza...
Interruzione.
Parte Natale 2021 e gennaio, dove nessuno va in tour, a parte questi due mesi, non c'è stata una pausa. Qualche giorno, una settimana ogni tanto, però niente di sé, niente, sai, c'è stato proprio un come non stop, diciamo.
Immagino.
Ed è stato incredibile, è stato veramente un... avevo girato un po' prima, però niente a questa esperienza. Da un momento all'altro ti trovi suonando in 5 continenti, so quanti paesi, festival, teatri, stadi, club, arene, ogni esperienza che da piccolo comunque volevo avere.
C'è stata.
In questo momento sì, l'ho avuta.
E credo che sia un'emozione alla quale non ci si abitui, giusto?
Ma sì, non hai il tempo di abituarti, sai, ti trovi là, devi suonare, ti trovi lì sul palcoscenico e non c'è proprio tempo di
non ci si ragiona sopra,
abituarti.
Insomma.
Lo devi fare e basta, per questo dico pure non so uno come ci si arriva, perché non è che ti trovi là, non è che ci arrivi, direi.
Beh, però insomma non è che ti ci hanno catapultato, insomma, cioè, come dicevi giustamente, è stato il mazzo, c'è stato, come si dice in questi casi, non è che
sì.
È stata solo una coincidenza fortuita alla quale diciamo sei capitato per caso, insomma. E tra l'altro poi nel 2023 la band di BW, eccolo, vedi, mo mi sono impicciato. Biba Dobi è stata ingaggiata da una certa Taylor Swift e fate da Opening Set, giusto, nel tour statunitense.
Esatto, sì, ci troviamo proprio adesso all'inizio di questo tour. Siamo arrivati 3 giorni fa qui a... Beh, adesso sono a San Diego, però il tour è partito da Las Vegas e abbiamo fatto due date nello stadio lì della squadra
del football americano. Sì,
che è uno sport che non capirò mai, quindi non so manco la squadra come si chiama.
Non però... ci interessa più di tanto. No, la cosa importante quindi... è che questo si chiama The Heroes Tour, giusto? Si chiama
Heroes Tour e parte, diciamo... Le ultime due sere abbiamo guardato il set intero di Taylor Swift perché siamo tutti fan di Taylor Swift e per noi ovviamente è una cosa, un'opportunità incredibile, solo a parte il suonare tutto è incredibile, però vedere pure lei suonare gratis ogni sera fa tantissima impressione, lei è veramente incredibile. Si chiama Eras Tour perché infatti lei... suona una parte di ogni disco suo, che ormai sono, credo, nove
album.
Lei, dall'ultimo tour che ha fatto, sono usciti 4 dischi, quindi lei non si ferma.
Senti, se vuoi fare bella figura con chi ti intervisterà dopo di me, puoi dire che il tour era iniziato dallo stadio dei Las Vegas Raiders, così insomma.
Ecco. Vegas Raiders.
Ok, ti ho dato questa piccola dritta così eviti incertezze nei prossimi contatti con la stampa.
E quindi niente, siamo partiti dallo stadio dei Las Vegas Raiders e poi oggi suoniamo a San Diego, domani a San Antonio, Texas, che sono oggi e domani sono concerti nostri per i fan di Biba Dubbi. Che diciamo la produzione di Taylor Swift è talmente grande che loro suonano 2-3 notti in ogni stadio e poi devono calcolare 4-5 giorni
per smontare.
Tutto è una
macchina un'operazione... da guerra, a proposito di Warriors,
sì, sì, una trentina di camion, non so quanti tour bus, una cosa.
Beh, penso che pure quello a livello di esperienza sia qualcosa di, insomma, di invidiabile, no? Per poterlo vivere anche, diciamo, se non proprio da protagonisti, ma insomma da coprotagonisti, deve essere qualcosa di particolare. Senti, una curiosità che mi devi togliere: nel video di BWD, ecco, l'ho detto male, BWB Talk, indossi un gilet che mi sembra un po' oversize, è un gilet di papà per caso?
No, allora lì ci hanno vestito una stylist, non so se c'è stilista in italiano.
Sì, stilista.
Tra l'altro italiana, una...
Beh, diciamo, non è che si sia proprio scervellata nel tuo caso, insomma, ha fatto una cosa abbastanza... D'altro canto ti si vede dalla cinta in su, quindi insomma c'era poco da sbizzarrirsi, giustamente.
Beh, sì, quindi, esatto. Quindi lei, in questo video c'era una stilista che ci ha vestito in... Non mi ricordo esattamente di chi era questo gilet, però sicuramente non era di mio
padre. Non era di papà, però ci stava bene, secondo me, perché è il suo stile.
Allora, ci ha preso bene la stilista, capito tutto.
Senti, un ultimo accenno e poi ovviamente il tempo è tiranno, dovrò lasciarti libero. Volevo capire, mi ha incuriosito anche molto la tua amicizia, comunque la tua conoscenza con una artista che grazie alla tournée estiva dello scorso anno dei Sons of Kemet ho imparato a conoscere ed apprezzare, che è una tua collega batterista, che è Jess Kayser.
E
ho apprezzato molto anche come con la massima disinvoltura e senza, diciamo, battere ciglio abbia saputo sostituire Tom Skinner dietro le pelli nella tournée appunto dell'estate scorsa, senza far neanche lontanamente rimpiangere il titolare di quel prestigioso seggiolino. È stata una tua compagna di corso, come vi siete conosciuti?
Guarda, Jazz l'ho conosciuta anni fa a Boston, mentre facevo un corso estivo al Berklee College of Music nel 2016. Quindi lei, diciamo, ci siamo conosciuti a breve all'epoca, però lei poi è tornata a Londra dopo gli studi là, perché io stavo lì sul corso estivo mentre lei faceva la laurea lì, proprio il bachelor, 4 anni credo. E poi ci siamo riconosciuti nella scena jazz di Londra forse 3-4 anni fa. Diciamo, Jazz è una persona che non vedo spesso, però quando la vedo è come se non fosse passato un giorno, tipo, è una persona bellissima, batterista veramente incredibile, una musicista in generale brava. Lei comunque ha il suo progetto,
è un bel disco, Jazz Five, là.
Sì. Mm-hmm, esatto, quindi lei è pure una compositrice bravissima.
Ci trovo molte influenze un po' di Tony Allen, se sei d'accordo, insomma la vedo molto, certo, molto afro jazz, afro beat, insomma, è una cosa che non, insomma, non mi dispiace affatto.
Senti, certo, no, ma a Londra in generale c'è questa influence di afrobeat nel...
E che Dio ce la mantenga in salute per sempre, perché è qualcosa che vogliamo sempre ascoltare. Allora, certo, sperando finalmente, perché da quando me l'hai fatto notare ho cominciato diciamo a sbagliarne la pronuncia, Bibadubi ha recentemente pubblicato un album nel quale suoni, però tu hai preferito, come diciamo tuo ascolto finale, insomma qualche cosa che ti rappresenta direttamente come musicista, hai preferito un singolo praticamente, se ho capito bene, cioè un pezzo che non fa parte del nuovo album ma che è uscito sempre di recente come singolo, perché c'è un tuo conoscente amico trombettista che suona anche lui in questo brano. Lo vogliamo citare questo amico di Roma che suona la tromba?
Con piacere, Mr. Jacopo Teolis. Lui, anzi lui proprio a Siena Jazz l'ho conosciuto nel 2017, e da allora siamo rimasti amici strettissimi. Lui è rimarrà sempre uno dei miei amici più importanti, insomma.
Bene, quindi insomma.
E lui si trovava a Londra proprio per il mio compleanno a gennaio, non aveva manco la tromba dietro. E quella mattina Jacob, che suona la chitarra nel gruppo di B, che è pure il produttore di B, mi ha chiamato e fa: oggi che fai? Vuoi venire a suonare? Che questa canzone già la conoscevo perché lei la stava scrivendo in tour qualche mese prima, quindi la canzone la conoscevo bene, e poi aveva pure cominciato a suonarlo in tour, però solo acoustic, senza il gruppo, quindi ero già un fan di questo pezzo, forse il mio pezzo preferito suo, è un brano incredibile. Però mancava la batteria e l'arrangiamento, e lei voleva farlo uscire a San Valentino il 14 febbraio, quindi c'era questo era l'inizio di gennaio, quindi c'era un po' questa fretta
diciamo,
di finire il brano. Uh-huh. Sì. Quindi Jacob mi chiama e mi fa: oggi devi venire oggi a suonare, se vuoi dobbiamo registrarlo entro venerdì, non mi ricordo il giorno che era, però diciamo venerdì. E gli ho detto: guarda, sì, posso venire, però il mio amico Jacopo è venuto a Londra a trovarmi, non lo posso lasciare, insomma, può venire, almeno sta lì. E Jacopo fa: sì, ma Jacopo suona la tromba, no? Digli di portare la tromba. Quindi di fretta abbiamo trovato una tromba a Londra da qualche amico
e quindi
siamo
praticamente...
andati, e Jacopo ha suonato varie cose che poi sono rimasti sulla registrazione, sì. Quindi la tromba, le trombe che si sentono sulla registrazione sono di Jacopo, sì.
E sono frutto di questo ingaggio volante che c'è stato in quel giorno particolare. Beh, carina anche come storia questa qui, molto interessante.
Sì.
Beh, hai fatto bene a scegliere questo come brano.
Sì, e poi è l'ultima cosa che comunque ho registrato, il disco di Beatopia.
E prima?
Sì, è incredibile pure il disco, però è una cosa che comunque abbiamo registrato quasi 2 anni fa ormai.
Ah beh. Quindi anche in ordine cronologico è qualcosa di più recente da proporre.
Sì,
benissimo.
Sì, sì.
Senti, caro Luca, io non so come ringraziarti, ovviamente ti auguro molta fortuna per il proseguo di questa tournée, per tutto quello che verrà dopo. Spero di avere occasione presto di vederti qui a Roma e magari troviamo l'occasione per conoscerci di persona.
Magari, come no.
Intanto, appunto, nel salutarti e nel ringraziarti per la tua presenza, ti faccio presente che a breve, e ti metterò ovviamente in condizioni di averlo, ci sarà il podcast relativo a questa nostra mezz'oretta trascorsa insieme, a sé stante, cioè un podcast indipendente dalla trasmissione all'interno della quale abbiamo chiacchierato. E nel salutarti e nel ringraziarti, lancio il brano che hai scelto. Appunto come tuo, diciamo, come rappresentanza della tua musica attuale. Il brano si intitola Glue Song ed è ovviamente un brano della tua attuale, diciamo, leader, che si chiama Bibadubi. Grazie ancora.
Grazie a te, Fabrizio.
Ciao.
I've never known someone like you. clue. Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. I guess I'm stuck forever by the glue. Won't you?
Radiocittaperta.it, la tua radio online.